Quel giorno, quella mattina, tutto era perfetto. Mario, che era lo sposo, era pronto, era ben vestito, era già in fondo alla sala che aspettava la sposa, Francesca. E Francesca anche era pronta e stava per entrare. Quindi fanno segno, parte la musica. Avete capito? Tutto era perfetto, ma qualcosa è arrivato e ha rovinato tutto. Un disastro totale. Quello che di solito è uno dei momenti più belli, più emozionanti in una cerimonia, l'entrata della sposa, cioè la marcia, è stato trasformato in un evento tragicomico. Sicuramente ci saranno state delle lacrime, ma non credo per l'emozione, ok? Stava andando tutto bene, tutto era perfetto, ma qualcosa all'improvviso, più o meno all'improvviso, è arrivato e ha rovinato tutto. Ora, questa avventura capitata a questi sposi ci fa sorridere un po' oggi. E forse ognuno di noi non vorrebbe qualcosa del genere al proprio matrimonio o a un evento importante e significativo per la nostra vita. Però se ci riflettiamo, se partiamo da questo piccolo così aneddoto, nella nostra vita purtroppo può capitare che più o meno all'improvviso arrivi qualcosa che rovina tutto e che fa passare e che ci fa passare dalla gioia, la pace, l'armonia, la serenità, alla paura, alla rabbia, alla gelosia, all'invidia, alla delusione, all'ansia, alla preoccupazione, al terrore, alla vergogna. Scherzando, appunto, a volte diciamo: mai una gioia, ma è così, capita nella nostra vita. Per esempio, una brutta notizia arriva in una giornata che invece sembrava perfetta, o un evento drammatico ci capita e trasforma la nostra vita, che fino a quel momento correva leggera, bella, semplice, in qualcosa di brutto. Quando queste note stonate, come quella della tromba che abbiamo sentito poco fa, arrivano e piombano nella nostra vita, rovinano tutto. Questa è la sensazione che abbiamo. E a volte, se ci pensiamo, molto spesso quelle note stonate siamo anche noi stessi, con noi stessi. Il nostro orgoglio, la nostra preoccupazione, la nostra presunzione, i nostri limiti, il nostro non voler cambiare e ammettere di aver bisogno di aiuto ci portano ad essere la causa che rovina delle situazioni nella nostra vita e nella vita di chi ci sta a fianco. Finiamo col dire parole o facciamo delle cose che alla fine feriscono, deludono, creano dolore e vergogna in noi stessi e negli altri. E se ci fermiamo un'altra volta a riflettere, sembra proprio che non possiamo sfuggire a questa realtà. Possiamo fare di tutto, ma non possiamo sfuggire. Sembra, permettetemi questa parola, un po' una condanna, una maledizione sulla nostra vita. E allora questa mattina voglio farci una domanda. Può la relazione con Gesù aiutarci a vivere in maniera diversa, perché non può togliere, ma aiutarci a vivere in maniera diversa queste situazioni? Può la relazione con Gesù aiutarci a vivere in maniera diversa queste situazioni? Come sapete, in questi mesi faremo un percorso come Chiesa. Claudio lo ha introdotto la volta scorsa, e in questo percorso vedremo meglio Gesù e, come abbiamo detto, chi era e soprattutto la sua proposta di vita per noi. Gesù vuole stare con noi, vuole essere con noi, vuole essere colui che trasforma la nostra vita. E abbiamo detto che lo vedremo in una maniera particolare, andando a scoprire i miracoli che il quarto Vangelo ha raccolto, il Vangelo che ha scritto Giovanni, che ha vissuto con Gesù. E Giovanni stesso li chiama in un modo speciale, li chiama segni, perché in realtà il vero valore, come vedremo ogni volta, di queste azioni potenti non sta tanto in quello che accade, ma in quello a cui rimandano, segnano, indicano, un po' come una sorta di cartelli indicatori. E guarda caso, il primo segno che vedremo oggi, il primo segno miracoloso che vedremo oggi, non solo ci porta in un matrimonio, ma ci porta in un matrimonio in una situazione particolare. Qualcosa stava per rovinare tutto. E allora leggiamo insieme, se volete seguirmi, Giovanni al capitolo 2, dal verso 2, 1. Ci fu una festa nuziale in Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. E Gesù pure fu invitato con i suoi discepoli alle nozze. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». Gesù le disse: «Che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta». Sua madre disse ai servitori: «Fate tutto quello che vi dirà». C'erano là 6 recipienti di pietra del tipo adoperato per la purificazione dei giudei, i quali contenevano ciascuno 2 o 3 misure. Gesù disse loro: «Riempite d'acqua i recipienti», ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro: «Adesso attingete e portatene al maestro di tavola», ed essi gliene portarono. Quando il maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua che era diventata vino, egli non ne conosceva la provenienza, ma lo sapevano bene i servitori che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Ognuno serve prima il vino buono e quando si è bevuto abbondantemente il meno buono, ma tu invece hai tenuto il vino buono fino ad ora». Gesù fece questo primo dei suoi segni miracolosi in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in lui. Tutto era perfetto, anche in quel matrimonio, ma a un certo punto, come abbiamo letto, succede una cosa che aveva il potere veramente di rovinare tutto: manca il vino. E come capiamo, c'erano ancora dei giorni davanti per festeggiare, quindi c'erano degli invitati a cui dar da mangiare e bere. Quella mancanza, quella cosa che accade, quel qualcosa che a un certo punto arrivò e piombò all'interno della gioia di quel matrimonio, poteva veramente rovinare tutto ed essere un qualcosa di cui le famiglie e gli sposi potevano veramente vergognarsi per un grande periodo. Poteva essere una causa di vergogna per loro, forte. Ma, come abbiamo letto, nonostante uno scambio non poco chiaro tra Gesù e la mamma, ma poi lo vedremo bene, Gesù interviene, fa un grande segno miracoloso, ripristina la gioia di quell'evento, ridona la gioia a quell'evento, ridona anche un buonissimo vino. Il matrimonio, lo stare insieme per una festa e un banchetto, il vino, sono tutti elementi e simboli che in quella cultura e anche nella cultura che aveva preceduto Gesù e che era trascritta, conservata nella Bibbia che Gesù e i discepoli leggevano, tutti questi elementi erano simboli, venivano utilizzati dai profeti, dai poeti come simboli per rimandare a una realtà gloriosa, a quella gioia che ci sarebbe stata quando Dio sarebbe tornato a regnare, quando il popolo di Israele sarebbe stato finalmente con Dio in una relazione abbondante, gloriosa, piena di gioia. Quegli elementi, quando venivano usati dai profeti e in altri libri della Bibbia, puntavano a quella realtà. La gioia, quindi, che Gesù ripristina in quel giorno, compiendo quel miracolo, possiamo dire, è un segno di una gioia più grande a cui lui vuole rimandare. Loro voleva rimandare loro e vuole rimandare anche noi oggi che leggiamo questo brano. Ci sono 3 elementi che ci possono permettere di capire bene la portata di questa gioia alla quale questo segno rimanda e che ci possono anche aiutare a rispondere a quella domanda che ci siamo fatti all'inizio: può la relazione con Gesù aiutarci a vivere in maniera diversa quelle situazioni in cui purtroppo qualcosa arriva e rovina tutto? 3 elementi. Il primo elemento, vedremo, è l'abbondanza. Il secondo elemento è la novità e il terzo elemento è la potenza. Iniziamo con l'abbondanza. Una prima cosa che colpisce di questo miracolo è la grande quantità di vino. 500-600 litri di vino. Ora, non erano all'inizio del matrimonio, ma non erano, come dire, mancavano forse pochi giorni. È tantissimo. Cioè, Gesù trasforma una quantità d'acqua in vino nettamente superiore a quello che a quello di cui ce n'era bisogno. E qualche capitolo più là, Giovanni riporta una parola, delle parole di Gesù, e sentite cosa Gesù disse mentre insegnava, mentre parlava di sé: io sono venuto affinché abbiano vita, la vita, e l'abbiano in abbondanza. Se i segni miracolosi e le opere che Gesù fece, che Giovanni ci racconta, sono in realtà delle, come se fossero delle parole di insegnamento di Gesù, ma in scena, ok? Come se fossero delle parole messe in scena, ok? E se, come abbiamo visto, i simboli che lui usa, il vino, la festa, rimandano a quella gioia più grande, allora possiamo dire che questa abbondanza di vino significa che Gesù era venuto a dire una cosa speciale: io sono venuto a portare una gioia abbondante in Dio. Una gioia, la gioia abbondante della vita con Dio. Credere in Gesù, conoscerlo, accettare la sua proposta di vita è qualcosa che arricchisce la nostra vita in maniera smisurata. È abbondante. L'abbondanza che riceviamo però in una relazione con Gesù non è legato a qualcosa che riceviamo, ma è legata a Gesù con il quale siamo in relazione. La vita con Gesù è abbondante perché Gesù è abbondante nella nostra vita, perché c'è Gesù. Lui è il dono abbondante di Dio per la nostra vita, e ogni cosa che abbiamo di abbondante non dobbiamo dimenticare che l'abbiamo in Lui. Se la visione che abbiamo di Gesù è legata a quello che noi possiamo ottenere da Lui o attraverso di Lui, Gesù, quello che noi vogliamo ottenere, rischia di diventare più importante di Gesù. Possiamo credere, siamo liberi di farlo, ma se crediamo questo, se la nostra visione di Gesù è fatta così, significa non comprendere fino in fondo quello che Gesù voleva dire attraverso quel segno miracoloso in quelle nozze. Lui è ciò che rende la nostra vita abbondante, così come lo ricordava quel vino abbondante, la sua vita in noi. Scrive un autore americano: Cristo non è morto per perdonare i peccatori che fanno tesoro di qualcosa al di sopra del vedere e assaporare Dio. E le persone che sarebbero felici in cielo se Cristo non ci fosse, non ci saranno. Il Vangelo non è un modo per portare le persone in cielo, è un modo per portare le persone a Dio. È un modo per superare ogni ostacolo per raggiungere la gioia eterna in Dio. Se non vogliamo Dio sopra ogni cosa, non siamo stati convertiti dal Vangelo. Il secondo elemento che vedremo è la novità. Dopo l'abbondanza ci soffermeremo su questo concetto, sulla novità. E il secondo elemento che ci colpisce in questo racconto è legato a questi sei recipienti di pietra. Ok, come abbiamo letto, Gesù vede questi sei recipienti che di solito contenevano acqua e ci li fa riempire d'acqua, ma poi quell'acqua diventa vino. Quei recipienti di pietra, come abbiamo letto dal brano, contenevano acqua che veniva usata per dei lavaggi cerimoniali, per la purificazione. Ok? E quei recipienti sono un simbolo molto chiaro di un concetto allora per le persone che vivevano con Gesù, per la cultura in cui Gesù viveva, molto chiaro. Per entrare alla presenza di Dio devi purificarti, hai bisogno di purificazione. E questi recipienti dicevano che dovevano queste persone continuamente purificarsi. Non bastava una volta, dovevano farlo sempre, spesso. È un po' come quella sorta di maledizione di cui abbiamo parlato all'inizio, no? Che sembra che prima o poi arriverà qualcosa nella nostra vita e rovina tutto. Era una sorta di maledizione, dovevi continuamente purificarti. E Gesù prende quei contenitori che simboleggiavano questo, che simboleggiavano appunto il bisogno costante di purificazione, e li riempie con qualcosa di totalmente diverso e nuovo. L'acqua che poi diventa vino. E quando il maestro, abbiamo letto, assaggia questo vino, dice: che vino buonissimo, no? Chiama lo sposo, che stava per fare una grandissima figura, e dice: questo vino è buonissimo. E soprattutto quelli che accompagnarono Gesù in tutte queste azioni capirono un'altra cosa: quei vasi non sarebbero stati più utilizzabili, perché c'era stato del vino, ok? Gesù, compiendo il miracolo in quel modo, stava di nuovo puntando l'attenzione verso qualcosa di più grande, cioè verso quel qualcosa di nuovo che Dio stava rivelando attraverso di lui. Quelle norme, quei riti, tutto quello che era diventata la religione all'epoca di Gesù e che quei sei recipienti simboleggiavano bene, non poteva salvare quelle persone. L'acqua che simboleggiava la religione giudaica non poteva salvarli. Il vino che invece finì in quei recipienti era il segno di quello che Dio era venuto ad annunciare di nuovo: Gesù, in Gesù troverete la salvezza in maniera eterna. Tutto quel vino al posto dell'acqua significava che finalmente Dio era arrivato per salvare, per regnare, e lo stava facendo in una maniera nuova, mai vista, attraverso Gesù. Giovanni, lo stesso autore del Vangelo, che ha scritto un altro libro che ha scritto, è l'ultimo libro della Bibbia, è Apocalisse, e quando deve rappresentare a un certo punto la gioia che c'è in cielo di tutti quelli che sono lì e che stanno adorando Gesù, la descrive così, usa queste parole: essi cantavano un cantico nuovo, essi cantavano un canto nuovo, dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprire i sigilli, perché sei stato immolato e acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Torneremo a breve sul sangue, per ora concentriamoci su questo concetto del nuovo, un cantico nuovo. Il cantico nuovo, il canto nuovo che ogni persona che crede in Gesù canta è questo: io non potevo salvarmi, tutto quello che avevo costruito non mi poteva salvare, nulla mi poteva salvare su questa terra. Poi ho conosciuto te e tu mi hai dato una nuova bella notizia: tu mi puoi salvare. E questo canto è nuovo non solo perché, grazie a Dio, tante nuove persone continuano a cantarlo, ma è nuovo anche perché Gesù in noi ci permette di vivere in maniera nuova, sempre rinnovata, la nostra vita. È nuovo perché crea novità, rinnova la nostra vita, ci permette di vivere in maniera nuova tutto ciò che ci accade nella nostra vita. Lui ci trasforma, lui ci cambia, lui immette nella nostra vita una nuova realtà, quella della relazione con lui. Se nella visione che abbiamo di Dio e di Gesù, lui non è la fonte di una nuova vita in te, forse i nostri occhi allora sono tornati su quei recipienti di pietra. E cioè Dio è entrato a far parte della nostra routine, dove nulla cambia, tutto è come prima. Dio non è quella realtà che rinnova la nostra vita. Abbondanza, novità e l'ultimo aspetto è potenza. E il terzo elemento particolare di questo miracolo lo troviamo nelle parole, come abbiamo detto, che Gesù si scambia con la madre, Maria. La madre gli disse: non hanno più vino, e Gesù le disse: che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora arrivata. Partiamo un attimo da Maria, proviamo un attimo a immaginare la scena. Maria conosceva bene suo figlio, conosceva bene Gesù e sapeva che potere soprannaturale c'era nella sua vita, ma soprattutto sapeva anche forse non nella piena consapevolezza, ma sapeva quello che gli aveva detto l'angelo: lui è il figlio di Dio. E in sostanza per lei questo era un segreto che non poteva condividere molto. Ma quel giorno, in quel periodo, iniziò a vedere che Gesù, che si era mosso qualcosa, aveva iniziato ad avere un gruppo di studenti, iniziavano a muoversi le cose. E allora, davanti a quel problema, pensò: è l'ora giusta, è l'ora in cui tutti potranno vedere chi è veramente Gesù. Ed ecco che andò da Gesù: hanno finito il vino, è il tuo momento, vai. Gesù per lei poteva dimostrare veramente che era con grande potenza il figlio di Dio. Ma la risposta di Gesù, e la possiamo parafrasare così, è questa: madre, cosa c'entra questa cosa del vino con noi? O cosa ha a che fare questa cosa del vino con me? Non è ancora arrivato il mio momento. Non è ancora la mia ora. Cioè, Gesù voleva dire che non era arrivato il momento di manifestare quello che Maria credeva Gesù dovesse manifestare in quel momento. Queste parole non significano che Gesù non voleva fare il miracolo, perché poi lo fece. Salvò, diciamo, la reputazione della famiglia, delle famiglie coinvolte, riportò la gioia. Quello che Gesù disse: non è ancora il momento per manifestare pienamente perché io sono venuto e chi sono. Ogni qualvolta Gesù usa questa parola ora nel Vangelo di Giovanni, sia che ne parla come qualcosa che deve arrivare o qualcosa che finalmente è arrivato, fa riferimento a, possiamo dire, un'ora particolare nell'orologio di Dio: la croce e la risurrezione. La manifestazione che tutti ebbero di Gesù alla croce è con la risurrezione. Quella era l'ora del pieno compimento della missione di Gesù: morire sulla croce per il peccato del mondo e risorgere come nostro Signore e Salvatore. Però possiamo dire che quello che Gesù fece in quel giorno ci rimanda in maniera molto bella a quello che lui fece sulla croce, perché così come quel giorno con grande potenza Gesù cambiò qualcosa, cambiò l'acqua in vino, quel cambiamento ci rimanda al più grande cambiamento che Gesù operò sulla croce. Permise con la sua potenza che ogni vita di ogni persona che crede in lui possa essere cambiata da una vita di perdizione, da una vita di fallimento, a una vita di onore davanti a Dio, a una vita di abbondanza, di vittoria, così come l'acqua divenne vino. Quindi quel vino abbondante presente in quei vasi è in ultima analisi un segno che ci rimanda al sangue di Gesù che è stato versato sulla croce. Gesù ha potuto operare questo grande cambiamento nella vita di chi crede in lui, di tutte le persone che credono in lui, perché ha versato il suo sangue sulla croce. E quel sangue non solo purifica le nostre vite internamente, non solo purifica le nostre vite dal punto di vista esteriore come faceva quell'acqua, ma le purifica internamente. Se nella nostra visione di Gesù non siamo consapevoli e crediamo che lui possa cambiare le situazioni, stai decidendo di credere a qualcosa che non è vero. Perché alla croce, abbiamo detto, Dio ha fatto un vero cambiamento e il suo sangue lo dimostra. È come credere, è come essere un servitore che quel giorno davanti alla notizia dice: no, rovinato tutto, me ne vado. senza poi assistere a quello che Gesù fece. Quando tu dici questo, dici qualcosa che non è vero, perché è la realtà, perché Gesù è morto e che Gesù può cambiare le situazioni. Come l'acqua divenne vino, la verità è che Gesù ha versato il suo sangue per te e in quel sangue scorre la potenza di Dio per la nostra vita, qui e ora. Come quei servi, ci chiede però di avere fede in Lui, di seguirlo anche nelle nostre situazioni, perché Lui ci entra in quelle situazioni, così come ha deciso di affrontare quel problema quel giorno e ha deciso di andare alla croce. Lui entra anche nelle nostre situazioni e le vuole cambiare e trasformare, vuole creare qualcosa di nuovo. Noi dobbiamo stargli dietro, dobbiamo ascoltarlo. Ma è una gioia? No. In Gesù, abbiamo visto, è solo in Lui. Nonostante è in mezzo a quello che ci accade nella vita, di fronte a quelle situazioni che arrivano con la forza e con la pretesa di rovinare tutto, di fronte anche ai nostri fallimenti, in Gesù e con Lui possiamo sperimentare una gioia abbondante, una gioia anche sempre nuova, che si rinnova. È una potenza che cambia quelle situazioni o quelle cose che possono rovinare tutto in qualcosa che invece ci aiuta a fiorire. In Gesù, lo ripeto, possiamo sperimentare una gioia abbondante, una gioia sempre nuova. È una potenza che cambia le situazioni e cambia quelle cose che possono finire per rovinare tutto e per rovinarci in cose invece che ci fanno e possono farci fiorire.